Nata come risposta alle tragedie e ai lutti della Seconda Guerra Mondiale e dell'Olocausto, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani fu firmata a Parigi il 10 dicembre del 1948 dai membri delle neonate Nazioni Unite. Il documento, disponibile in più di 500 lingue, è il più tradotto del mondo e tutela a livello internazionale libertà individuali e sociali. Uno strumento che ha aiutato un numero incalcolabile di persone a raggiungere maggiore libertà e sicurezza e anche aiutato a prevenire violazioni, ottenere giustizia e rafforzare le leggi sui diritti umani a livello nazionale e internazionale, ha scritto in un messaggio il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. In questa fase, la mancanza delle libertà fondamentali dell'uomo è sempre più legato all'aumento della fame come conseguenza delle guerre, come spiega Paolo Becegato, vice direttore della Caritas Italiana.
Purtroppo la fame nel mondo è tornata a crescere nel corso dell'ultimo anno, dopo un lungo periodo di costante decrescita, e questo la dice lunga sul fatto che, soprattutto in correlazione con l'altro elemento molto preoccupante, che è il crescere del numero e delle vittime delle guerre, questa doppia correlazione, quindi diritti umani con la fame, diritti umani con le guerre, diventa un trinomio estremamente preoccupante. Le guerre ovviamente sono anche quel contesto particolarmente problematico anche per tutta una serie di lesioni di diritti umani. Penso appunto a quello dell'accesso all'istruzione, agli strumenti per la salute e poi anche alle condizioni, per esempio, nella gestione della giustizia, detenzioni arbitrarie, le esecuzioni sommarie, le condizioni carcerarie. Ecco, tutti questi diritti non vengono garantiti soprattutto nei contesti di guerra.
I riflettori dei media sono rivolti alla Siria, che probabilmente è la crisi più grave in corso. Ma quali sono gli altri teatri nei quali si sta assistendo a questo connubio fra fame, appunto, e guerra?
È vero che si parla abbastanza spesso di Siria, poi in questi giorni anche di Medio Oriente in senso lato, Gerusalemme, eccetera. Un silenzio, oserei dire, assordante, vale per tutti i contesti di conflitti dimenticati. In Africa, Sud Sudan, Somalia, Nigeria, tutto ciò che riguarda Boko Haram e quindi condiziona anche Chad, Camerun, Repubblica Centrafricana, senza parlare poi dell'Asia che è teatro di numerosissimi conflitti veramente sconosciuti ai più. E questo in qualche modo è un problema enorme perché una informazione non correttamente veicolata verso un po' tutta l'opinione pubblica nazionale e internazionale, purtroppo spesso non mette in moto anche la politica, non mette in moto neanche la solidarietà e quindi in qualche modo tutte queste lesioni dei diritti umani verso le popolazioni, verso le fasce più deboli, sono reiterate nel tempo.
La Dichiarazione dei diritti umani parla esplicitamente di diritto all'immigrazione, cioè sia al diritto di ricevere protezione, ricevere asilo in caso di persecuzioni, sia al diritto di lasciare e ritornare il proprio paese. Perché c'è così tanta difficoltà a far sì che questi principi vengano accettati?
Il numero di migranti nel mondo è in costante crescita, abbiamo superato i 250 milioni, il numero della somma fra rifugiati e sfollati ha superato i 65 milioni. In qualche modo ci si vuole chiudere gli occhi di fronte a questa realtà, se non quando queste persone arrivano da noi in modo massiccio e in modo, diciamo, illegale, ma illegale nel senso che li rendiamo noi illegali non permettendo loro dei canali o dei corridoi umanitari sicuri. C'è un recentissimo studio della FAO che dimostra come in qualche modo sarebbe più la fame a spiegare questi flussi migratori improvvisi rispetto addirittura alla guerra. E certamente tutte le lesioni dei diritti umani sono foriere di grandi flussi migratori. L'opinione pubblica generale semplicemente fa prevalere la preoccupazione dei meccanismi di accoglienza rispetto alle opportunità che questi flussi generano.
Quale può essere il ruolo della politica per essere veramente al servizio della tutela dei diritti umani?
L'esperienza ci dice che lavorare per la solidarietà internazionale, lavorare per la tutela dei diritti, lavorare per l'accoglienza dei migranti, se forse in un primo momento può far disperdere delle energie, nel medio e lungo periodo permette un arricchimento veramente di tutti, sia dal punto di vista generale, culturale, ma anche economico. Quindi accogliere, condividere, tutelare i diritti non sono solo dei diktat, delle indicazioni di carattere etico-morale, ma per una politica lungimirante sono anche un'indicazione che può portare veramente al bene comune.